better.
I've seen better days. I wanna see him again.
Sette 50 minuti, un buongiorno da Claudio Iampaglia. Questi sono i giorni migliori sulle frequenze di Radio Popolare, che tra le tante notizie che fra poco vedremo, riforma al dunque, l'autonomia appena stata approvata, 172 sì, 99 no alla Camera. Parliamo invece in questa prima parte del naufragio, oltre 60 dispersi, titolo Avvenire, una missione europea. Di che cosa si tratta? La nave Dattilo della Guardia Costiera continua a 48 ore la ricerca dei dispersi, sono una sessantina, ieri solo 3 corpi recuperati davanti alle coste calabresi, una barca a vela si è rovesciata, lo sapete, c'è una bambina di 10 anni in Alina, iraniana, la più giovane sopravvissuta, ha perso tutta la famiglia. Le ONG continuano a chiedere una missione europea per soccorrere e tutelare le vite delle persone in movimento, la creazione di canali legali d'entrata per evitare questa inutile, stupida, crudele tragedia, ma ovviamente anche quello che leggeremo tra poco sui quotidiani, Meloni, le trattative von der Leyen, la semestre di presidenza dell'Ungheria farà sì che non si farà nulla per i migranti. Turchia Calabria, la rotta del dolore, un racconto di Bianca Senatore, proprio su questa rotta che ha fatto già 1000 morti, che dalla Turchia porta in Calabria soprattutto donne, soprattutto afghane, iraniane, quei paesi che poi stanno al centro delle cronache e delle politiche anche, e se vogliamo anche di tanti guai che si raccontano. Ma bisogna arrivare sulle coste della Calabria, a pagina 16 di Repubblica, per trovare ciò che vi leggerò. Lo scrive Alessia Candito, una bravissima collega di Repubblica che è stata anche recentemente minacciata ancora un'altra volta. E scrive così, scrive dell'esperanto della cura, una lingua franca fatta di inglese masticato, è ibridato da cosa? Da gesti, da segni, da solidarietà che da tempo si parla negli ospedali calabresi. Lo parlano i doctores cubani, loro ci sono abituati, sono arrivati qua dopo aver seguito i corsi di italiano, ma nei reparti, soprattutto negli ospedali di periferia, come il pronto soccorso di Locri per esempio, hanno dovuto imparare il dialetto. Inizialmente c'era chi diffidava di loro, ma adesso i medici cubani, guai a chi li tocca in Calabria. Colleghi, infermieri sono stati loro fondamentali e ci sono gesti che non hanno bisogno di traduzione. Sì, perché servono per mostrare il dolore, per chiedere qualcosa, come quell'uomo che si è svegliato, scusate, quella donna che si è svegliata proprio pochi giorni fa in ospedale credendo di essere già morta e credendo di essere nell'aldilà. Ecco, con dei gesti, con una lavagna, con uno smartphone le hanno indicato il porto di arrivo, la rotta che aveva fatto, il dove si trovava, due mani giunte che bastano per dire grazie senza bisogno di alcuna traduzione. Non faceva altro che dire grazie, che nessuno mai si era preso così tanta cura di lei. Mi afferrava la mano, mi guardava negli occhi, lo ripeteva incredula, sorpresa, magari anche spiazzata, quando da Cuba è arrivata a Locri con il primo gruppo di doctores, Zoila Arevalo Cruz, dottoressa appunto cubana, in Calabria per dare ossigeno e nuove forze agli ospedali della regione svuotati di medici, mai avrebbe pensato di incrociare qua il destino di un altro pezzo del sud del mondo, che però veniva dalla parte opposta, dall'Iran, come appunto Nalina, la bambina di 10 anni, che adesso un'altra dottora cubana, Taili Rodriguez Jaime, pediatra in servizio a Locri, si è presa cura di lei ed è disponibile anche ad accoglierla a casa sua, almeno per un periodo, perché la bambina che è arrivata appunto col naufragio ha perso tutto. Dice così: io non so come si dica mamma in iraniano, ma abbiamo capito tutti che cosa volesse Nalina, voleva una carezza, voleva essere abbracciata, aveva paura di essere rimasta sola e perché a Locri, scrive Alessia Candido sempre a pagina 16 di Repubblica, a Locri negli ospedali della Calabria, sud Italia, diventato un crocevia del sud del mondo, nessuno è solo, nessuno è straniero, grazie anche ai doctores cubani.
We out here in Miami, just shining.
Guajira, Guantanamera.
Worldwide.
Guantanamera. Guajira, Guantanamera.
That was
good.
This is Nana. Welcome to the carnival. The arrival.
Boogie down,
oh, hey, oh.
My
I think she's eyeing me from far. What's her name? She said Guantanamera. Remind me of an old Latin song my uncle used to play on his old 45 when he used to be alive. She went from a young girl to a grown woman like a virgin. So she sex with no average mind. Keep the figure, move like a caterpillar, fly like a butterfly, let your soul fill a glide. Black woman, better yet, Space Invader. If your name was Charlie, we'd be playing Street Fighter. Penny for your thoughts, a nickel for your kiss, a dime if you tell me that you love me.
Guantanamera.
Hey yo, I'm standing at the bar with a Cuban cigar.
Guantanamera.
Yeah, I think she's eyeing me from far.
Questa ovviamente è Guantanamera nella versione di Wyclef Jean con i Refugees e ovviamente Celia Cruz. Apertura di quotidiani oggi dedicata soprattutto al premierato e alle riforme. Corriere della Sera arriva il primo sì al premierato, la protesta dell'opposizione in piazza, premierato sì del Senato, Schlein la carta in pericolo, titola La Stampa. Il Giorno, premierato primo sì, sinistra in piazza. Il fronte della Costituzione per la Repubblica, a maggioranza alla destra in prima lettura al Senato, approva il premierato, entro oggi diventa legge definitiva l'autonomia differenziata, lo è già diventata adesso. Mattarella intanto dice in Italia tempesta di disinformazione dai siti russi, domani prima picconata la Costituzione, Schlein a Meloni spacchi l'Italia, Avvenire le riforme al dunque, il manifesto, la premier, le opposizioni di sinistra per una volta insieme a Roma, la piazza non è grande ma piena e chiede un grande fronte popolare. Il Giornale primo sia al premierato, definito come consente l'elezione diretta del presidente, blocca i ribaltoni, premierato c'è il primo sì, la premier, così si rafforza la democrazia. Il Messaggero, Libero, tre schiaffi alla sinistra, la piazzetta rossa non ferma il governo. Il Foglio invece si occupa di Meloni in Europa contro la lepenizzazione di Meloni, quindi sperando che il Partito Popolare di fatto faccia un'alleanza con lei. Il Fatto Quotidiano, un G7 da 100 milioni, appalti segreti e opachi con affidamenti in via diretta e scudo erariale, un'inchiesta sulle spese al G7. Il Sole 24 Ore si occupa delle 15.000 euro in media dichiarati al fisco dai taxisti anche in presenza del boom dei turisti. E infine La Verità, ha mentito sui vaccini, il Kansas fa causa a Pfizer. Il Giornale Radio stamattina condotto da Martina Stefanoni con Sara Milanese in redazione, per Metro Regione avete sentito Alessandro Braga. Noi torniamo subito dopo a partire proprio dalla piazza, dal fronte popolare, sarà o non sarà fronte, sarà o non sarà popolare.
Aven, due, tre, il titolo è...
minuti la rassegna stampa di Radio Popolare. Prima di occuparci del fronte popolare ci occupiamo del fronte quello militare e andiamo sulla Stampa a pagina 15. Netanyahu chiede armi a Biden, ora distruggeremo Hezbollah, ma soprattutto Francesca Paci che ha raccolto da Gaza, diciamo una storica giornalista inviata della Stampa proprio in Medio Oriente, si occupa da molti anni e ha raccolto tramite evidentemente, ci avrà messo immaginiamo un po' di tempo perché sappiamo quanto è difficile, molte voci di persone di Gaza contro Hamas. Perché è importante questa cosa da segnalare? Perché non si riescono a sentire le voci sostanzialmente di chi vive sfollato nella sua stessa terra, nella sua stessa città, dalla guerra portata da Israele a Gaza come vendetta e per il 7 ottobre anche diciamo, come azione militare. Gaza era una prigione a cielo aperto, ma era casa mia e Hamas l'ha distrutta, e Hamas che ha distrutto Gaza. Questo è il primo, sono tutti nomi di fantasia, ma sono persone, non dico identificabili, ma che vengono tratteggiate, la loro età, e che cosa hanno fatto nella vita e così via. La storia non è cominciata al 7 ottobre, quella di Hamas è da 18 anni, la dittatura di un partito unico che governa col terrore 2 milioni di persone. Ho sentito mille volte ripetere che sono stati palestinesi a votare per Hamas nel 2006, ma è passata una vita, mezza Gaza non era neppure nata allora, e in compenso è cresciuta sotto il giogo di un regime violento, corrotto e al servizio dell'Iran. Le cose sono possibili peggiorate da quando ha preso il potere Sinwar. Ha scatenato contro Israele una guerra che sapeva di non poter vincere, ma che avrebbe provocato una reazione furibonda, le cui conseguenze sono tutte qui adesso, le paghiamo noi. Ogni strage di civili di cui Israele viene chiamato a rispondere dalla comunità internazionale è per i leader di Hamas una medaglia. Avevano bisogno di decine di migliaia di morti per intitolarsi la resistenza. Vi leggo solo le loro frasi, poi vi leggo invece un'altra... Un commento di Francesca Paci. Nessuno che non lavorasse con Hamas immaginava un attacco come quello del 7 ottobre. Ci siamo svegliati all'alba con le immagini sui telefonini che raccontavano un film dell'orrore di cui eravamo protagonisti il nostro malgrado. Sadici che a nome nostro spaccavano la testa di donne, anziani e bambini. E Hamas che ha diffuso la storia dei civili unitisi ai massacri e agli stupri. È falso, sono stati loro, hanno colpito e sono tornati a mescolarsi tra di noi facendosi scudo dei nostri figli, anche adesso qui nelle tendopoli. Le organizzazioni internazionali, commenta Francesca Paci, invece sulla condizione in cui vivono questi uomini e queste donne che raccontano appunto la loro, come dire, la loro sottomissione in qualche modo a un regime, a una situazione di stallo completa, prima anche del 7 ottobre, adesso ovviamente vittime e profughi di guerra. Le organizzazioni internazionali fanno quello che possono, ma sin dal 2007 le assunzioni di personale locale passano attraverso gli uffici di Hamas, gli stessi che controllano gli aiuti li fanno pagare a chi non appartiene alla rete governativa. E poi dulcis in fundo, ieri mattina, scrive Francesca Paci, invece andiamo in Israele, un gruppo di deputati di potere ebraico, il partito della destra radicale israeliana di cui è leader il ministro Ben-Gvir, quello della sicurezza nazionale, ha presentato alla Knesset, il Parlamento, il neonato Comitato per il Rinnovo degli Insediamenti a Gaza, una lobby che preme per rioccupare la striscia, rimandando le lancette della storia indietro fino al disimpegno del 2005. Quindi questa guerra riporta Gaza al 2005, quando Hamas ha preso il potere, evidentemente in questo momento non lo mollerà, e a quando Gaza è stata restituita dal governo Sharon all'autorità nazionale palestinese e poi alle elezioni, che ricordiamo, se non sbaglio, vabbè, adesso non sbagliamo, stiamo zitti. Allora, Netanyahu chiede armi a Biden, ora distruggeremo Hezbollah, ok, i piani per l'attacco in Libano, di che cosa stiamo parlando? Ce lo dice anche il manifesto, stiamo parlando della diatriba tra Israele e Washington. Israele chiede, Washington concede, è inconcepibile che l'amministrazione Biden abbia trattenuto armi e munizioni per Israele, ha protestato Benjamin Netanyahu con il segretario di Stato, e qualche giorno dopo sono arrivati, che cosa? 50 jet F-15 per un valore di 18 miliardi di dollari, sono quelli, suppongono i commentatori, con i quali si attaccherà il Libano Hezbollah, cioè si proverà a fare la stessa guerra di distruzione di un'organizzazione dentro uno stato confinante. Avvenire ci informa che i civili nelle guerre, lo dice immagino l'ONU, sì, alla drammatica contabilità delle vittime inermi dei conflitti in corso si aggiunge un numero, più 72%, l'aumento delle morti registrate nel 2023 dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Popolazione civile coinvolta nei conflitti armati di tutto il mondo, sono le stime, il peggio ovviamente è la guerra a Gaza che fa schizzare in maniera negativa, ed è un verbo forse terribile da usare, ma è così, il 72% è determinato da che cosa? Fondamentalmente da donne e bambini. Il capo dell'ufficio umanitario dell'ONU dice: sono sconcertato dalla misura in cui le parti si sono spinte oltre i limiti di ciò che è accettabile. Tanto per darvi un'idea, sono 33.443 le persone civili uccise l'anno scorso, per i combattimenti, nonostante non fossero militari, e tra loro sono triplicati i bambini. Finiamo con, prima di passare alle politiche, la politica con le notizie diciamo un po' più crude. Caporali feroci, ho visto l'orrore su Il Giorno, parla Laura Ardep Kaur, sindacalista della Fly CGL nell'agro Pontino, cioè Latina, che ha denunciato il caso del bracciante di 31 anni di origine indiana abbandonato davanti alla sua abitazione senza un braccio, col braccio dentro una scatola. Moltissime persone sono cosa racconta questa giovane sindacalista che è di origine, è stata bracciante anche lei, come nella tradizione del sindacale, insomma, conosce il mestiere, è figlia di immigrati indiani, ma lei è italianissima ovviamente, abbandonato senza un braccio, mutilato e ferito anche gli altri arti inferiori, l'avete già letto, l'avete già sentito, incastrato in un macchinario che stendeva i teli protettivi sulle colture. Il padrone si è presentato molte ore dopo in caserma con due avvocati negando tutto, ma la moglie dice che un furgone bianco l'ha depositato davanti a casa, c'è poco da discutere, non l'hanno portato in ospedale. Laura Ardep Kaur è la segretaria generale della Fly CGL di Frosinone Latina, ha 37 anni, è di origine appunto indiana, da oggi fanno un sacco di iniziative di protesta come ne fanno sempre, racconta dell'aggressione ai lavoratori con fenomeni di sfruttamento caporalato nella provincia di Latina sempre in aumento, soprattutto nel caso di lavoratori extraeuropei, cioè gli indiani in particolare, percorsi fatti di ricatti, compravendita dei visti, promesse di nulla osta. Anche questo lavoratore di 31 anni lavorava in nero, senza uno straccio di contratto, guadagnava 5 euro all'ora, aspettava da 2 anni i documenti per mettersi a posto. Come vedete, c'è sempre anche lo zampino dello Stato, che ci piaccia o no, dentro, e della, ovviamente di politiche razziste, che ci piaccia o no, dentro queste storie, non soltanto la brutalità e la violenza del caporale. Dice Laura Ardep Kaur, è cambiato veramente poco, anzi possiamo dire che la condizione dei lavoratori è peggiorata perché è ancora più raccapricciante. Ci vorrebbe una gestione diversa del fenomeno migratorio perché i braccianti stranieri continuano a essere invisibili in balia di feroci caporali che spesso poi sono italiani. Pagina 10 de Il Giorno. Non ritorniamo, perché ve l'abbiamo letto, al naufragio, oltre 60 dispersi, ci vuole la missione europea, chiedono le ONG, al bellissimo racconto su Repubblica dei medici cubani che si occupano dell'ultimo naufragio, quello appunto sempre avanti le coste calabre del veliero, che si è la barca vela che si è inabissata, per giorni ha chiesto aiuto, per giorni non è stata soccorsa, adesso tutti a raccontare la storia della bambina di 10 anni iraniana che ha perso la madre e i fratelli ed è rimasta sola. Il fronte della Costituzione, la vignetta è quella che dice meglio di tutte, LK, pagina 2 di Repubblica, c'è come se fosse un frontespizio, una copertina della nuova legge, con scritto la sostituzione della Repubblica Italiana, i padroni costituenti, e in mezzo alla stella c'è la faccetta del Presidente del Consiglio. Di che cosa parliamo? Parliamo della piazza di ieri e del sì al premierato, a cui si aggiunge adesso in mattinata il sì all'autonomia, primo sì al premierato, c'è un flash mob di Fratelli d'Italia, Marco, va. Guardando le televisioni ogni tanto si resta indietro, sicuramente è arrivato il sì all'autonomia, quello lo abbiamo visto. E allora vediamo questa piazza raccontata in due modi diversi, scusate mi sono urtato col microfono, da La Repubblica a La Stampa, apriamo entrambi i quotidiani. Per La Repubblica l'opposizione riempie la piazza, antifascismo e unità sotto il palco, nasce il fronte popolare in versione italiana. Per La Stampa vediamo l'articolo di Francesca Schianchi che dice così, racconta tutti quelli che sono intervenuti, racconta la piazza che era troppo, avevano messo il palco in mezzo per evitare figuracce e farla sembrare piena, ma in realtà era piena lo stesso, quindi scarsa fiducia in se stessi. Mi appello a tutte le forze di opposizione, il discorso di Elly Schlein, che ha parlato per ultima, perché si è parlato in ordine di percentuale alle elezioni. Sì, purtroppo sono ancora, è proprio un inizio di Fronte Popolare. Mi appello a tutte le forze di opposizione, basta divisioni, teniamoci strette le nostre differenze, sono preziose se sappiamo metterle a valore. Questo è un passaggio cruciale della storia, facciamoci trovare pronti, uniti e compatti. Non una parola, non una invece, secondo Francesca Schianchi, sull'unità delle opposizioni da parte di Conte, lì sul palco, lascia chi ha preso il doppio dei suoi voti l'onore della chiusura e tanto deve bastare. Passo dopo passo ce la faremo, sospirano alla fine nell'entourage di Schlein, testardamente unitari ce la faranno. C'è anche il collante delle riforme che qui considerano peggio che sgangherate, dice Riccardo Maggi di Più Europa, è un Frankenstein con una torsione plebiscitaria, parla anche Maurizio Acerbo di Rifondazione, Michele Santoro presente dice che gli avevano proposto di intervenire dal palco, ma lui ha preferito di no, e pazienza se per questa prima volta non ci scappa nemmeno la foto unitaria, però insomma è un inizio, c'è chi dice appunto che Conte era un po' più, come dire, preso male perché deve verificare, cioè in ballo una discussione interna al suo gruppo. Secondo il racconto di Stefano Cappellini invece su Repubblica è una base che può diventare un collante politico molto forte, certo non proprio con tutte le forze in piazza. Nel retropalco la consapevolezza di tutti i leader è che questa manifestazione è il primo vero passo nella costruzione di una coalizione alternativa alla destra. Schlein lo sottolinea, a microfoni lontani la leader del PD rivendica il risultato, questa non è una manifestazione in cui siamo inciampati. Intende dire che appunto il testardamente unitari arriva a qualcosa, ma vediamo la lettura del manifesto, così avete tre versioni diciamo simili ma differenti, com'era siamo uguali ma siamo diversi, diceva Nanni Moretti. Il fronte del no è una promessa di alternativa, scrive Andrea Carugati nell'editoriale del manifesto, uno strano allineamento di pianeti ha riunito questo arcipelago che alle europee ha preso più voti delle destre, ma che è ben lontano dal darsi il profilo di una coalizione alternativa. Per il momento si presenta come un fronte in mobilitazione permanente, dice Schlein, che si prepara a diventare un fronte referendario se il premierato completerà i prossimi tre passaggi parlamentari. Andrea Carugati poi continua così, fa il paragone con quella frase unità, unità che viene detta dal Pubblico, la stessa cosa che viene chiesta con l'Ulivo del 96 ma soprattutto con l'Unione del 2006 e non andò molto bene. Nel backstage c'erano però, fa notare Carugati, anche tutti i pasdaran renziani, Guerini, Serracchiani, Del Rio, così li chiama Carugati, non io. La sua vittoria, mancano ovviamente Renzi e Calenda. Renzi e Calenda, scusate, la sua vittoria alle primarie del PD, la vittoria di Elly Schlein nel 2023, nasce dalla rabbia degli elettori per i tanti errori di 30 anni di centrosinistra. Ora il testimone è in mano a lei, a Elly Schlein, che alle europee è andata così bene anche perché non ha mai polemizzato con nessun partito dell'opposizione. Conte, dopo il deludente risultato, ha avuto il merito di essere chiarissimo, lui sta nel centro-sinistra e nessuno lo sposta da lì, né il Grillo che lo sfotte nei teatri e neppure l'ex sindaca Raggi che immagina un ritorno al passato dei 5 Stelle contro destra e contro sinistra, né uno né l'altro, vi ricordate? Poi ci sono le frasi di Gianfranco Pagliarulo che dice premierato e autonomia differenziata sono una vendetta contro la Costituzione antifascista. E poi è di nuovo Elly Schlein, cosa aspetta Meloni a condannare il fatto che la giovanile del primo partito in maggioranza faccia adunate neonaziste al grido di Duce Duce. Sì, l'inchiesta di Fanpage, se non l'avete vista, il manifesto ci ricorda che c'era anche la senatrice Esther Mielli lo scorso 10 maggio a Casa Italia, al Circolo di Fratelli d'Italia, dove è che è finito al centro della bufera, appunto dopo l'inchiesta di Fanpage, i cori, addirittura Sieg Heil, diciamo saluti e cori nazisti. Questa senatrice Esther Mielli è la vicepresidente della commissione sull'odio. Beh, direi che ha scelto il luogo giusto, forse è il caso che dica due parole per confermare se è la persona giusta per ricoprire un incarico istituzionale in quel luogo. Ma andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, che cosa dice di Conte, di tutta questa discussione tra Renzi, Grillo e così via, lite Grillo-Conte, assurdo tornare indietro. Di che cosa si tratta? Pagina 5. Conte avvisa Grillo, i 5 Stelle non sono nelle sue mani, il nostro destino lo decide la comunità del 5 Stelle, e poi noi siamo progressisti, chi non ci sta traga le conseguenze. Quindi magari non avrà detto la parola unità, però insomma Conte ha detto dove sta, dove vuol stare, dove intende posizionare, come dire, la strada dei 5 Stelle. Marco Revelli, il politologo, dice tornare al né a destra né a sinistra sarebbe demenziale. Insomma, c'è una discussione interna ai 5 Stelle, c'è chi vede già l'alleanza Raggi di Battista per far cadere Conte con un movimento esterno, con un movimento interno, cioè o dentro i 5 Stelle o fuori i 5 Stelle, lo vedremo. Tutta questa opposizione, però, poi c'è la riforma lì e viene votata, e quindi andiamo a vedere che cosa ne dicono alcuni costituzionalisti. Sapete, i costituzionalisti non sono molto d'accordo, anzi direi che la gran parte di loro sono davvero un po' scandalizzati. Andiamo a vedere Gaetano Silvestri, 80 anni, giurista, ex presidente della Corte Costituzionale, dell'Associazione Nazionale dei Costituzionalisti, dice: il problema di fondo non sono i tecnicismi, ma il fatto che si prefigura o un dualismo paralizzante tra Presidente del Consiglio e Parlamento, si parla del premierato ovviamente, che sono muniti della stessa legittimazione del voto popolare, oppure il fatto che si va verso l'autoritarismo del Presidente del Consiglio, che con la legge elettorale mette al guinzaglio il Parlamento, creando artificiosamente una maggioranza con un premio. Si crea così un equilibrio del terrore. Il Parlamento non osa mettersi contro il Presidente del Consiglio, che può mandarlo a casa, senza che il Presidente della Repubblica, diventato una figura completamente sfocata, ci possa fare niente. Quindi, se la stabilità, dice il costituzionalista, dipende da fattori politici, non istituzionali. Non è la Costituzione che dà la stabilità, è la politica che dà la stabilità. La Costituzione dà pesi e contrappesi, e qui i pesi sono tutti da una parte. Anche lui ha firmato... No, forse sì, ha firmato la lettera dei 180, che adesso andiamo a scoprire che cos'è sulla stampa. Partiamo dai costituzionalisti e poi arriviamo alla parte più politica. Ugo De Siervo, chi è Ugo De Siervo? Presidente emerito della Consulta, dice: il capo del governo dominerà, è un caso unico ed è una scelta pericolosissima, è sbagliata l'elezione contestuale del Premier e delle Camere. In tutte le democrazie contemporanee esiste un bilanciamento con la scelta dei parlamentari, non possono essere scelti insieme, nasceranno così maggioranze garantite a priori, e questo non è bene. E poi c'è il Presidente del Consiglio, che può esercitare appunto il ricatto. È giusto opporsi a queste tendenze. Quali tendenze? 180 costituzionalisti contro il premierato, insomma ve l'abbiamo già raccontato varie volte. Andiamo a vedere però che cosa sono gli scenari. Antonio Polito ce ne propone diversi e dice così: Giorgia Meloni ha avuto ieri la sua prova di forza in Parlamento, Elly Schlein ha avuto la sua prova della piazza, schierando in una manifestazione il campo largo, che punta ormai al referendum per far saltare insieme al premierato anche la Premier. Ma che cosa dice il Corriere della Sera? Che è un po' sorpreso che Giorgia Meloni, almeno Antonio Polito sul Corriere della Sera, un po' sorpreso che Giorgia Meloni, che poteva governare serenamente, si sia infilata in questa strada. Se la legge costituzionale sul premierato dovesse uscire anche dalla Camera così come è oggi, non sarebbe utilizzabile, tra l'altro, fa notare Antonio Polito, perché manca la legge elettorale, e quindi comunque bisogna fare una legge elettorale. Come si vota appunto questa benedetta nuova definizione dei poteri del governo? Tutti coloro che stimano troppo le qualità politiche di Giorgia Meloni per credere che non si sia accorta del rischio di una tempesta perfetta si aspettano che ora succeda qualcosa. Si aspettano da Giorgia Meloni una novità e una mossa politica, o addirittura un cambio di strategia. Sono tre gli scenari. Dopo il Senato, Meloni apre a nuovi cambiamenti del testo, anche se l'obiettivo dei due terzi in Parlamento sembra ormai impossibile, visto l'avventino delle opposizioni, anche se ci sono sempre il terzo polo. Una riforma migliore sarebbe comunque più difendibile nelle urne. Il secondo scenario è Meloni che rallenta sul premierato per rinviare il referendum a dopo le prossime elezioni politiche, o addirittura in contemporanea con le elezioni politiche, che allora sì diventano un referendum su di lei, sul bipolarismo. Terzo sviluppo possibile, anche il più clamoroso: il premierato viene dirottato su un binario morto e si parla di riforma di giustizia. la stampa ci racconta, mette insieme, diciamo, i guai italiani con quelli europei. Andiamo abbastanza rapidi perché sennò non riusciamo a leggere tutto. Quali sono i guai europei? Divisi su Meloni, i leader europei si spaccano sul cordone sanitario da tenere attorno alla leader italiana. Macron e Scholz sono intransigenti, Michel e Weber sono pronti ad aprire, una settimana per decidere anche sul nodo dei vicepresidenti. Il trattamento ai limiti dell'umiliazione per Giorgia Meloni non è piaciuto ai capi di governo della destra, che si sono schierati con lei, lo fa notare anche La Repubblica, che però ci parla di che cosa le è stato offerto. Andiamo con ordine, La Stampa dice: la premier è isolata, tenta il rilancio, non possono tenere fuori l'Italia, è lo sfogo con i colleghi, non capite il segnale delle elezioni, torneranno da noi, insomma stanno discutendo se tenerla fuori, e l'hanno un po' umiliata la famosa cena dove non le hanno dato nessuna, diciamo, possibilità di avere un ruolo da coprotagonista, perché si scontrano, questo lo dice anche il Corriere della Sera, i partiti politici versus gli stati, cioè il peso dei partiti politici, socialisti, popolari e liberali, che vogliono tenere un po' sotto bada la crescita dei conservatori identitari, e poi c'è invece il peso dei presidenti del Consiglio dei Premier che vorrebbe darle più peso. Ma cosa le offre von der Leyen? Von der Leyen la delega, le offre la delega al bilancio, al PNRR e al fondo di coesione, non per far parte della maggioranza ufficiale, scrive Claudio Tito su Repubblica, ma per non per far parte della maggioranza ufficiale che leggerà le istituzioni comunitarie, ma per non arroccarsi in un'isolata opposizione. Un commissario con una competenza economica, un ruolo decisivo nella principale sfida che attende l'Italia, cioè il PNRR, un ruolo che sembra ritagliato sulle competenze, qui ci sarebbe da sorridere, di Raffaele Fitto, una delega economica che tiene conto delle difficoltà italiane. Oggi infatti la Commissione aprirà formalmente la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia. Quindi mentre si sta parlando di tutto ciò, noi siamo da stamattina in deficit in procedura di infrazione. Meloni al bivio decisivo, quindi la guida degli estremisti o l'accordo con Ursula, sintetizza Repubblica efficacemente. Senza un'intesa col Partito Popolare rischia l'irrilevanza, viceversa cederà alle pene Salvini lo scettro dell'ultradestra. Deve decidere, mentre sapete qual è il nuovo slogan dell'Europa? È Make Europe Great Again. L'avete già sentito? Eh sì, l'hanno copiato da Trump, è la grande idea di Orban e degli ungheresi che hanno il semestre di presidenza dell'Unione Europea e hanno deciso che lo slogan dell'Europa questi sei mesi sarà Make Europe Great Again. Vedete un po' voi come stiamo messi. Dicevamo del deficit, andiamo, o stiamo meglio, sulla stampa. Vi segnalo soltanto un'intervista a Lucrezia Reichlin che dice: il taglio del cuneo salterà, dovremo tirare la cinghia, l'aggiustamento dei conti pubblici sarà pesante, le nuove regole di Bruxelles sono meglio del patto precedente, il governo dovrà fare delle scelte, non può vivere semplicemente di misure ad hoc per colmare il buco di turno. E quindi siamo in procedura di infrazione da stamattina, oltre ad avere l'autonomia differenziata. Dei medici vi abbiamo detto, della siccità in Sicilia vi segnaliamo sulla Repubblica un articolo che racconta: nella Sicilia senza acqua, con le capre che bevono nelle pozze di fango, i turisti fuggono, salvo Palazzolo, azzerati i raccolti di grano e animali allo stremo, è la stagione della grande sete. In 30 anni qui ci sono stati solo provvedimenti spot, adesso si paga la miopia. Ci sono delle notizie dall'Italia del Lavoro che volevo segnalarvi prima di dare la linea al giornale La Radio, eccole qua. Incostituzionale il decreto ITA, il tribunale smentisce Giorgetti. La vertenza ITA all'Italia, che è lì per essere approvata, perché Lufthansa è stata dato il via libera all'acquisizione, ma addirittura pende dietro un'altra vertenza, quella precedente, tra ITA e l'Italia. Arriva la Corte Costituzionale con giudizi pesantissimi sul decreto con cui il governo ha cercato di dirimere la controversia, scrive Massimo Franchi sul Manifesto. La sentenza della Presidente della Terza Sezione Lavoro del Tribunale di Roma solleva questioni di legittimità costituzionale sul decreto interpretativo del Ministro Giorgetti, che cercava di evitare le cause dei lavoratori e lavoratrici all'Italia non riassunti da ITA, nonostante la palese continuità aziendale. Cioè Giorgetti si è inventato una spiegazione, diciamo, del perché quei lavoratori, alcuni sono stati tenuti, altri no, evitando l'idea che ci fosse la stessa azienda. Specificano che il ricorso di 11 lavoratori di Terra d'Italia sarebbe da ritenersi fondato, con giudizi pesantissimi sul testo voluto dal governo, i dubbi di legittimità costituzionale della norma si incentrano particolarmente sul fatto che la stessa, sebbene formulata in termini astratti, in poche parole ve lo traduciamo noi, se no è lunghissima, interviene sugli stessi processi in corso, e quindi il giudice si è molto arrabbiato e ha impugnato il decreto Giorgetti. Quindi, se ci sarà la fusione, il governo si prenderà la grana di cosa fare di tutte queste cause di lavoro dei lavoratori dell'Italia. Poi contratto metalmeccanici, Federmeccanica dice no a tutto, no a più salario, no a meno orari di lavoro e così via, perché poi, come sempre, oltre alle grandi strategie politiche, poi c'è la realtà. Martina Stefanoni dall'altra parte dello studio è già pronta, sì, la vedo. Tra poco torniamo invece con gli approfondimenti di giorni migliori, appunto subito dopo il giornale radio.
Giorni migliori, il mattino di Popolare Network.
Minuti, Radio Popolare, gli approfondimenti di giorni migliori. Stamattina tornano a parlare della situazione umanitaria a Gaza. Avevamo visto, insomma, sperato, al di là dei negoziati che sembrano un po' scomparsi, ovviamente c'è stato questo momento di 11 ore di tregua tattica, così l'ha chiamato l'esercito israeliano, un paio di giorni fa, che aveva creato anche grandi discussioni all'interno del governo. Netanyahu ha detto che non era informato, i generali hanno risposto ma come, ma certo che era informato, insomma. E poi doveva essere anche per fare entrare gli aiuti. In realtà noi sappiamo da ieri la denuncia che gli aiuti sono completamente bloccati, non entra più niente. Stamattina, grande, avete appena sentito, grande operazione militare terra e aria sul campo di Nuseirat. Noi siamo con Paolo Pezzati, che di Oxfam è uno dei responsabili proprio degli aiuti umanitari. Buongiorno intanto, Pezzati.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Il suo titolo sarebbe portavoce per le emergenze umanitarie.
Sì.
Esatto, lo dico corretto, mi perdoni.
Okay.
Paolo, cosa è successo in queste 11 ore? Se è riuscito l'operazione di dare una boccata d'ossigeno, e soprattutto cosa sta succedendo adesso?
Allora, è un po' troppo presto per poter dare un giudizio definitivo. In realtà, da quello che emerge, non sembra ci sia stato un grande impatto a livello umanitario riguardo questa sospensione, perché questa sospensione alla fine ha riguardato una strada, una delle piste, una delle poche piste che sono rimaste dentro la striscia e i suoi dintorni. Quindi con il fatto che i valichi sono tuttora bloccati, ecco, in realtà non crediamo poi questo abbia fatto granché la differenza rispetto agli enormi bisogni che ci sono dentro la striscia.
Abbiamo visto bloccati i valichi già da ieri sostanzialmente, e allo stesso tempo continuano le denunce dell'impossibilità di arrivare. Ormai sono mesi e mesi e mesi, peggiora sempre di più. Oggi l'ultimo, leggiamo quello che riguarda le organizzazioni internazionali, no? Alto Commissariato Nazioni Unite per i diritti umani ha detto che i civili sono sempre più vittime delle guerre, più 72% di morti nel 2023, quasi tutti vengono ovviamente dalla Gaza.
Gaza, questa crisi, questo conflitto, questo escalation che c'è stato intorno alla striscia, io credo che poi batterà ogni record. Insomma, è un conflitto che di una gravità inedita per tutta una serie di indicatori. Lei ha citato quello delle vittime, sicuramente lo sarà, ma ci sarà anche quello delle persone, sia in termini in assoluti che in termini percentuali, che marciano spedite verso la carestia. Ecco, anche questo sarà un altro record che verrà battuto. Ai noi, purtroppo, già prima dell'ultimo rilevamento, 1.100.000 persone, ovvero praticamente la metà della popolazione, era all'ultimo livello di insicurezza alimentare, si chiama fase 5 per i tecnici, però possiamo dire appunto che era quello che poi porta a morire letteralmente di fame. Noi ci aspettiamo che a breve esca il nuovo report di questo strumento che certifichi la carestia, vuol dire il livello più grave in assoluto, come ho detto, le persone moriranno di fame letteralmente.
Immagino che di questo parliate anche nei coordinamenti, se ci sono, internazionali. Quant'è complicato anche in termini logistici, pratici, concreti, permessi? Riuscite a coordinarvi con le altre ONG ancora? C'è un canale aperto con la Mezzaluna Rossa oppure non c'è più? Dove siamo?
Guardi, io sono stato anche a Rafa due mesi fa e quello che abbiamo visto è un meccanismo perfetto per non funzionare, cioè sembra fatto veramente apposta, essere concepito apposta per non funzionare, per rallentare l'ingresso. Ci sono molte fasi di controllo, molti permessi da superare e una volta poi che comunque i beni, i camion passano il valico, ci sono altri checkpoint e poi dopo devono superare le sfide logistiche, perché comunque il Gaza è totalmente raso al suolo, non ci sono più le strade, ci sono delle piste che sono state ridisegnate, alcuni magazzini poi non sono accessibili, quindi ci sono veramente delle sfide inedite, senza precedenti, anche una volta che poi i beni entrino dentro la striscia e quindi anche prima di essere distribuiti passano ore se non giorni.
A Cipicchia è sempre più difficile immaginare cosa e come fare. Avete mai sentito, cioè è un atto di impotenza che avete sentito soltanto, immaginiamo, chiediamo, forse la domanda è sciocca, mi perdoni, me lo può anche dire senza problemi. È la stessa impotenza che immagino avete sentito in Sudan o in paesi che sembravano irraggiungibili per altre condizioni d'accesso che non, come dire, di paesi dittatoriali, sì. Di paesi non era mai successo, insomma.
Allora è difficile, no, fare i paragoni, perché poi dopo ogni crisi ha una storia, sì, però ecco, il livello di difficoltà d'accesso è paragonabile sia al Sudan, alla Siria, ai primi momenti della Siria, però ecco qua la situazione è ancora più complicata dalla intensità dei bombardamenti, dalla devastazione delle infrastrutture, il fatto che proprio poi non esistano zone sicure, non ci sia veramente una il rispetto degli elementari principi del diritto umanitario internazionale. Ecco, questa io sto iniziando a usare proprio questo aggettivo perché gli altri l'abbiamo terminati e quindi io continuo a ribattere sul fatto: inedito, è nuovo, nel XXI secolo non è successo niente di del genere, quindi siamo tutti di fronte a qualcosa che non abbiamo mai affrontato a partire dal 2000 in poi. Quindi sì, c'è frustrazione perché purtroppo la diplomazia internazionale non riesce a incidere in questo ambito, c'è un senso di impunità diffuso, nessuno insomma sta riuscendo a chiamare il governo di Israele alle proprie responsabilità.
Sì, direi che purtroppo il quadro che lei ha fatto è, come dire, senza appello. E intanto grazie Paolo Pezzati, portavoce per l'emergenza umanitaria di Oxfam Italia, grazie ancora del suo racconto e buon lavoro ovviamente come sempre.
Grazie a voi.
E noi, grazie, noi proviamo a raggiungere l'altra parte, cioè dall'altra parte del confine. Proviamo a raggiungere Israele, dove sono in corso la settimana della resistenza, lo sapete, l'avete sentito anche dai nostri microfoni. Siamo in collegamento con Francesco Battistini, che del Corriere della Sera è un inviato. Intanto buongiorno Battistini, grazie di essere
buongiorno a voi.
Con noi. Siamo a che giorno, il terzo o il secondo verso della resistenza, della settimana della resistenza, giusto?
Esatto, sì, anche, da domenica.
Anche oggi si preavvisano manifestazioni, il dibattito politico è dominato, però sembra di più, guardando i giornali stamattina, anche quelli israeliani, da altri due temi. Da una parte lo scontro diplomatico tra Netanyahu e Biden, che gli ha dato gli F-15 e le armi, ma c'è tutto uno scontro in punta di diplomazia, di alleanze. Dall'altra parte però abbiamo visto questa proposta del partito Potere Ebraico alla Knesset di riprendersi il comitato per il rinnovo degli insediamenti a Gaza. Non buca, insomma, questa settimana della resistenza all'opinione pubblica o no?
Ma dunque, la settimana della resistenza di fatto è una, diciamo, una serie di manifestazioni come quelle che abbiamo già visto contro Netanyahu, un po' più intense. Quella che c'è stata l'altra sera a Gerusalemme è stata una delle più grandi che si sono viste davanti alla Knesset, davanti alla casa del primo ministro. Non è stata, non c'era stato il numero di persone che ci si aspettava. Al momento la contestazione resta ancora più nel palazzo che sulle strade, nel senso che lo scontro che si è aperto all'interno del governo e all'esterno con l'uscita di Benny Gantz dalla coalizione di fatto si sta, come hai ricordato, replicando anche in questa nuova iniziativa dei coloni, sostanzialmente di aprire un nuovo fronte che è quello di una così futura ipotetica colonizzazione della striscia di Gaza. Del resto ormai si sta andando verso quella che i militari definiscono l'ultima fase dell'offensiva su Gaza. L'offensiva su Rafa è diciamo ormai nelle cose, i militari si sono dati ancora solo qualche settimana per chiudere, dicono loro, l'opzione militare di Hamas. Hamas aveva 4 battaglioni, ne sono rimasti 2, dicono i militari israeliani, zoppicanti e male armati, che ancora resistono. Ieri è stato portato un primo gruppo di giornalisti israeliani per la prima volta dentro la striscia dalla parte di Rafa, e il racconto che fanno è naturalmente di una distruzione immane e di uno scenario apocalittico. Dall'altro lato sì, c'è il problema, la schermaglia diplomatica con gli americani. Quando è stato Blinken a Tel Aviv lunedì scorso, sembrava, anzi aveva dato un ok sicuro al sblocco degli armamenti che Biden aveva, diciamo così, bloccato, scusate il gioco di parole, nei mesi scorsi dopo l'idea israeliana di fare l'offensiva a Rafah, è successo una cosa strana, c'è stato un cortocircuito, è uscito un video in cui Netanyahu, probabilmente precedente all'incontro di Blinken, in cui Netanyahu si lamenta del fatto che Biden abbia bloccato le armi. Ecco, questo video non si capisce chi l'abbia fatto uscire, se sia stato fatto uscire di proposito o meno, e sta di fatto che ha mascherato un grande imbarazzo, una grande irritazione. La Casa Bianca ha deciso al momento di cancellare alcuni incontri che aveva in programma con vertici militari israeliani, e la vicenda delle armi in parte è già ormai sbloccata, perché gli americani nella sostanza hanno promesso che le armi arriveranno perché Netanyahu concluda l'offensiva. Dall'altro lato però sta creando dei problemi. Netanyahu ha risposto al solito modo, cioè citando una frase di Churchill dicendo: datemi le armi e io finirò il lavoro. Questa è la situazione.
Il dubbio è che queste armi, soprattutto i nuovi caccia F-15, servono per portare il lavoro in Libano, nel senso che è uno dei temi, ma anche in realtà si suppone anche gli incontri con gli Stati Uniti avessero in parte questo argomento, cioè è sempre più forte, sembrerebbe, la spinta verso un intervento verso Hezbollah, definito già una volta, ma ovviamente correggimi Francesco Battistini perché l'esperto sei tu, io leggo i giornali, purtroppo sono da questa parte del mondo, sembrerebbe anche con delle definizioni, cioè finiremo il lavoro anche in Libano, cioè Hezbollah non deve essere più in grado di sparare missili. Stamattina esatto. Un altro allarme, questa è l'idea.
Sì, l'altro ieri è uscito un conteggio di quanti missili, razzi, droni eccetera siano stati lanciati dal 7 ottobre a oggi dal Libano su Israele, sono 5.000, cioè siamo a una media di uno ogni ora, tutti i giorni dal 7 ottobre più o meno. Questo è considerato in Israele ormai un limite inaccettabile, per questo il dossier Libano è ripartito. La guerra è già nelle cose, perché anche con le uccisioni mirate dei capi Hezbollah decise dal governo Netanyahu, siamo di fatto già a una guerra a bassa tensione. È arrivato l'inviato Hochstein, l'inviato americano, proprio sul dossier Libano, che ha incontrato sia Netanyahu sia i vertici libanesi, a entrambi ha detto che non si può parlare di negoziati quando se in privato si invoca la tregua, poi in pubblico si lanciano razzi e si lanciano proclami ben politici come quelli di queste ore. E ieri c'è stata una cosa che ha piuttosto scioccato l'opinione pubblica israeliana, perché Hezbollah ha messo in rete un video che i droni di libanesi, i droni degli sciiti hanno girato, in cui si vedono tutte le strutture logistiche di Haifa. Cioè, Haifa è una città, come sapete, che sta a 30 km al di sotto del confine del Libano, una delle più grandi città israeliane. C'è un grande porto che è gestito peraltro da cinesi e indiani. Bene, gli Hezbollah hanno fatto vedere, hanno dimostrato come sarebbe facile per loro colpire infrastrutture determinanti e strategiche come quelle. Questi sono segnali, sono minacce chiare, e naturalmente in Israele purtroppo si sta ormai parlando senza nessuna cautela di un'ipotesi escalation. Ieri c'era una lunga analisi su Yediot Ahronot di uno dei corrispondenti militari più ascoltati, che sostanzialmente osservava come ormai sia il dossier Libano da affrontare in un modo diverso rispetto a quello della striscia di Gaza.
La domanda non può permettersi di avere due minuti di tempo per la risposta, ma se dovesse organizzare Francesco Battistini un po' il ragionamento alla domanda: ma Israele se la può permettere questa guerra? Perché è una guerra contro una forza che è nettamente superiore a quella di Hamas, è un esercito, quello di Hezbollah, significa dietro muovere tutto lo scenario iraniano, ma significa anche migliaia di uomini ancora mobilitati, un altro anno forse intero di guerra, due, chi lo sa, vuol dire tutta l'economia del paese israeliano rivolto sulla sicurezza, i razzi non finiranno in qualche giorno, anzi si moltiplicheranno. Se la può permettere?
Non se lo può permettere, gli israeliani lo sanno. Infatti in altre situazioni a 5.000 razzi in 250 giorni avrebbero reagito molto prima, in questo caso stanno ancora aspettando. La memoria della bastonata presa nell'ultima guerra con Hezbollah è ancora fresca, nonostante siano passati quasi 20 anni, quindi gli israeliani sanno benissimo che Hezbollah non è Hamas, è una guerra vera, non è una guerra a un gruppo terroristico. Non è una guerra, come dice, ibrida, ma è una guerra, soprattutto perché c'è l'ipotesi che quella guerra diventi immediatamente un conflitto regionale. Non dimentichiamoci che ad aprile c'è stato lo scontro c'è stato l'attacco dimostrativo dei droni iraniani su Israele, che è stata una prima volta nella storia israeliana. Lo sanno benissimo, però il problema è che naturalmente considerano ormai inevitabile questa escalation. È per quello che gli americani stanno frenando molto, perché hanno capito che gli israeliani vogliono attaccare. Non si capisce che tipo di attacco si possa fare nel momento in cui finché Israele proverà a fare magari un ingresso via terra in Libano, potremmo riparlare forse di una guerra limitata. Nel momento in cui proveranno a colpire Beirut direttamente, allora lo scenario cambierebbe per tutti, non solo per Israele.
Sì, poi appunto anche il Libano. Ci sono molti ragionamenti ancora da fare, è ancora presto, speriamo che rimanga così, che rimanga sempre presto e che non succeda, perché poi le conseguenze saranno sempre più gravi anche per tutti noi, ovviamente. Questa è la mia considerazione, mi perdona. Francesco Battistini, grazie, certo, mille, ti leggiamo sul Corriere della Sera sicuramente, oggi l'abbiamo fatto, lo faremo anche domani. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie. Francesco Battistini da Israele era con noi in linea in diretta. Tra poco andremo a parlare non soltanto della procedura di deficit in cui siamo in corso, ma anche di concordato preventivo. Perché no? Insomma, ci spiegherà tutto Alessandro Santoro, però tra poco.
Giorni migliori, il mattino di Popolare Network.
minuti, giorni migliori, la mattinata italiana è iniziata con l'approvazione del disegno di legge dell'autonomia differenziata, tra poco ne parleremo, è stata approvata alla Camera e tra poco ne parleremo anche con la nostra Anna Bredici in diretta, ma prima ci sono un altro fatto. Da stamattina l'Italia è in infrazione per deficit secondo le regole europee, ma anche secondo le nuove regole europee. Vi abbiamo letto un'intervista alla Reichlin, l'economista che sostanzialmente dice non va così male, era ovvio, non va così male per l'Italia, le nuove regole potrebbero essere affrontabili, certo ci vorrebbe una politica. Chissà cosa ne pensa Alessandro Santoro, professore di scienza delle finanze, prorettore dell'Università Bicocca di Milano. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma sì, l'atto era ampiamente previsto, non c'è nessuna sorpresa. È l'inizio di una procedura che credo durerà un po', avrà il suo apice, come sempre succede, durante la sessione di bilancio, con la predisposizione del cosiddetto draft budgetary plan e poi della legge di bilancio vera e propria. Credo che la partita si giocherà tutta sul piano di riforme, perché sappiamo che questa nuova versione delle regole del patto prevede una certa flessibilità maggiore rispetto a prima, molto legata alla capacità del Paese di presentare un piano di riforme nell'arco settennale e di convincere la Commissione di poter impostare un percorso di rientro dal disavanzo e dal debito eccessivo legato a questo piano. Quindi immagino che lì si giocherà la partita e vedremo come si svilupperà.
Sì, è una partita che l'Italia peraltro sembra voler giocare forse più su un livello politico che su un livello di scelte economiche, ma questo vale un po' per tante altre questioni. Noi, Alessandro Santoro, io ti do del tu tanto qua in radio, come dire, in qualche modo tra il giorno del locuste e tutte le volte che ti sentiamo mi permetto il tu ovviamente. Fisco, il conto del concordato, titolava ieri il Sole 24 Ore, redditi su anche di 8 volte per gli evasori. Questo è il titolo della prima pagina del Sole 24 Ore di ieri. Possiamo chiedere che cosa significa?
Sì, allora dobbiamo un attimo ricostruire il quadro, sennò diventa difficile. Allora, il concordato preventivo biennale è una delle principali, probabilmente ad oggi la principale proposta di riforma fiscale avanzata dal governo Meloni. Consiste nell'idea che, non nuovissima, in realtà già sperimentata in passato con bassissimo successo, che nell'ambito dei contribuenti, lavoratori autonomi e imprenditori individuali, quindi solo di loro stiamo parlando e non di tutti gli altri, i lavoratori dipendenti sono esclusi, l'amministrazione finanziaria faccia una proposta a questi contribuenti di un livello di reddito e di valore aggiunto, quindi sia ai fini dell'imposta sul reddito sia ai fini dell'IRAP, e sulla base di questo, se il contribuente accetta, per i due anni successivi il reddito è definito e quindi sostanzialmente le imposte sono definite. Quindi si mettono d'accordo e stabiliscono prima quale sarà il reddito del contribuente. Poi se il reddito vero varia in su in giù, diciamo così, non cambia quanto il contribuente deve pagare. Ora, questo fa parte della delega fiscale, c'è stato già emanato il decreto attuativo, c'è stata tutta una partita politica all'interno della maggioranza su come l'agenzia avrebbe dovuto formulare questa proposta. L'ultimo atto è il decreto con il quale viene chiarita la metodologia che l'agenzia seguirà per fare questa proposta, diciamo chiarita almeno in parte, per una parte del mondo dei lavoratori autonomi e degli imprenditori individuali, cioè il mondo cosiddetto tecnicamente si chiama ISA, cioè ex studi di settore, quelli che adottano gli indicatori di affidabilità fiscale che hanno sostituito gli studi di settore. Per intenderci, per farla diciamo semplice, sono quelli che non accedono al regime forfettario, quindi quelli che non hanno la flat tax al 15% o perché non lo possono fare o perché non gli conviene farlo. E in realtà nella proposta ci sarebbe anche quell'altro mondo, quello dei forfettari, ma lì francamente non è molto chiaro come l'agenzia farà la proposta. Per il mondo degli ISA invece è stato emanato questo decreto che descrive la metodologia. Si tratta di una metodologia molto tecnica, quindi non è il caso di entrare nei dettagli, però ecco, mettiamola in questo modo: si poteva impostare la metodologia in un senso più rigoroso, fra virgolette, o più lassista. Cioè si poteva dire questi benefici, perché poi l'altra parte che va ricordato è perché il contribuente dovrebbe aderire a questa proposta, perché ha una meno. Serie di benefici. Paga meno, in realtà questo è uno degli aspetti da definire. Nella proposta non c'è che paga meno, c'è che è sicuro che nessuno gli possa rompere le scatole, scusate, uso l'espressione poco tecnica, per quei 2 anni. In realtà non è neppure così, perché se lui subisse un accertamento non sul reddito dichiarato ma sull'IVA, siccome l'IVA è un'imposta comunitaria e non italiana, quell'accertamento deve essere sempre possibile, quindi non è esattamente uno scudo al 100% contro gli accertamenti, però dà una serie di benefici, chiamiamoli minore probabilità di essere controllato. Anche questo tecnicamente sono tutta una serie di aspetti, ma il suo vantaggio dovrebbe essere questo, una minore probabilità di essere controllato. Ora, il punto era dove veniva messa l'asticella, cioè quanto reddito in più rispetto a quello che normalmente dichiarerebbe il contribuente, diciamo potenziale evasore, viene richiesto dall'agenzia per dare questa garanzia o semigaranzia che il contribuente ha posto. Se dichiara ovviamente il reddito proposto dall'agenzia, il dubbio era quanto più in alto rispetto a quello che il contribuente normalmente, che questi contribuenti normalmente dichiarano. La partita politica a cui facevo riferimento è il fatto che il parere che aveva rilasciato il Parlamento spingeva verso il basso nettamente, mentre invece questo decreto sembra spingere abbastanza verso l'alto, cioè sembra costruire un meccanismo per cui l'asticella non è tanto bassa, anzi, da qui il titolo del Sole 24 Ore da cui siamo partiti. Devo dire, io sono un po' stupito del fatto che subito poche ore dopo la emanazione del decreto già ci siano queste stime, perché in realtà dal punto di vista tecnico gli aspetti per riuscire a fare una simulazione della metodologia, insomma, a mio avviso richiedono un'elaborazione abbastanza complessa. Quindi immagino che sì.
Professore, mi perdoni, ma ricordiamo, perché adesso sì. Passo a lei quando diventa professore, perché ricordiamo che lei in questo caso, e non a caso lei, parla da ex proprio, diciamo, persona che per il governo faceva queste stime su altri temi, sull'IVA, su altri temi, per altri governi, e quindi parla di qualcosa che lei conosce.
Beh, insomma, gli ISA abbastanza, sì, ma in realtà questo credo che chiunque, anche se ci sono dei commercialisti all'ascolto, si renderanno conto immediatamente che, insomma, e hanno letto il decreto ministeriale, è un po' complesso. Io sospetto che, siccome l'altro giornale, Italia Oggi, è uscito con una stima, tra l'altro di segno abbastanza diverso, che sembrava dare un messaggio che, insomma, alla fine questa asticella non fosse stata posta tanto in alto, insomma, che ci siano anche dinamiche di politica editoriale. Comunque, al netto di questo, io ritengo, quindi al netto dei numeri che ha dato il Sole 24 Ore, su cui secondo me un minimo di cautela, per quanto si tratta di una fonte sicuramente autorevole, un minimo di cautela la prenderei, che possa essere prevalso un atteggiamento più rigoroso rispetto a quello che in qualche misura il Parlamento, la maggioranza, diciamo, si aspettava, secondo me è plausibile, il che pone un problema non irrilevante, e cioè che c'è un rischio che questo concordato preventivo fallisca, cioè che alla fine i contribuenti evasori non trovino una convenienza ad aderire, perché i benefici che gli vengono proposti rispetto alle tasse che dovrebbero pagare in più non siano poi così elevati. Però, e questo è un però importante, così poi concludo, non è detto che la partita finisca qui, cioè non è detto che finisca con questo livello dell'asticella posto in alto e in basso, perché le associazioni di categoria che rappresentano questi contribuenti hanno chiesto che su questo maggior reddito, quindi la differenza tra quello che propone l'agenzia e quello che il contribuente normalmente dichiara, non si paghino le imposte normali, cioè l'IRPEF, come lo paghiamo noi tutti, ma un'imposta sostitutiva più bassa. Ecco, a questo punto allora
la convenienza
i giochi
c'è.
Potrebbero cambiare. Al momento non c'è questa cosa, eh? Al momento non è prevista, o è prevista nelle bozze del provvedimento solo per gli acconti, quindi informale. Però io mi aspetto che anche a seguito di questo articolo del Sole 24 Ore arrivi una spinta politica a, sì, va bene, tenere l'asticella alta, però poi non far pagare tutto, e quindi sarebbe come abbassare l'asticella alla fine. Se io ti dico che dovresti dichiarare di più e pagare tutte le imposte, poi ti dico dovresti dichiarare di più ma non mi paghi le imposte, quelle vere, ma solo una parte, alla fine il risultato potrei averlo ottenuto. E infine, veramente l'ultimissima battuta, perché questa operazione, che sarebbe nelle corde della maggioranza, non è stata fatta fin dall'inizio? Cioè, perché non hanno tenuto una asticella bassa che gli conveniva dal punto di vista elettorale di consenso? Proprio per la ragione da cui siamo partiti, insomma, le difficoltà di bilancio dell'Italia, secondo me, che non permettono in questo momento di fare di quell'operazione un'operazione di consenso, come probabilmente era all'inizio nella testa di chi l'ha proposta.
Eh sì, un'operazione di consenso, diciamo, adesso io la traduco in una maniera un po' grezza, mi perdonerà, che è molto interessante come caso di studio, immagino, perché è una di quelle riforme tipicamente un po' italiana, no? Mi corregga anche qui, cioè è una soluzione un po' italianizzata di altre cose che abbiamo visto altrove, molto italiana, cioè ce l'abbiamo solo noi, da una parte. Dall'altra parte ha un fattore fortemente politico, cioè è un'idea politica di relazione con questa specifica categoria fiscale, è un'idea dell'evasione, del rapporto tra lo Stato e il come chi paga le tasse, e poi si aggiustano un po' le cifre. Questa è la mia impressione. Sono troppo grezzo?
Sì, no, è giusto. Il problema è l'ultima frase: si aggiustano le cifre, cioè la flessibilità di cui ci sarebbe bisogno, di cui avrebbe bisogno il governo o la maggioranza per portare questa operazione in porto, è maggiore di quella che oggi c'è. E quindi è qui che nasce il problema. L'operazione nasce, secondo me, ed era stata promessa già nella campagna elettorale, dentro un contesto di finanza pubblica che non è, a mio avviso, il contesto attuale. E quindi lì vengono le contraddizioni, le tensioni che ci sono già state nei mesi scorsi, che io mi aspetto che in qualche misura vengano riproposte.
E siamo qui, come sempre, in attesa. Di solito succede, prof, adesso vediamo, noi teniamo il conto, non temiamo, no, queste previsioni, vediamo se succederà, di solito succede. Professore, grazie mille, avrei un sacco di cose da chiederle, ma c'è l'autonomia differenziata, dobbiamo andare alla Camera, perché qui siamo di fronte, c'è certo scritto una giornata storica, dice la Lega, vedremo per noi che cosa sarà. Cominciano le dichiarazioni. Buona giornata, professor Santoro.
A voi e a tutti gli ascoltatori.
La studieremo anche da un punto di vista di scienza delle finanze, questa autonomia, no? Tra poco siamo pronti.
Ah, sì, sì, c'è molto da discutere anche da quel punto di vista, assolutamente.
Buona giornata,
grazie.
Prof.
A lei. Buona giornata a tutti e tutti, grazie.
Alessandro Santoro era con noi per raccontarci non soltanto le politiche fiscali del governo, ma anche la questione del concordato preventivo, molto importante e interessante, perché anche questo parte in questi giorni, la sua possibilità di essere, come dire, quantificato, ci guadagnano, non ci guadagnano questi evasori, non evasori, gente che paga, insomma, è complicato, come avete sentito. Non è complicata, ai noi, è passata abbastanza... Oddio, ci ha messo tutta la notte, no? Anna Bredice da Roma, buongiorno, ma sì, l'autonomia è passata.
È passata col favore delle tenebre, potremmo dire, veramente, nel vero senso della parola, perché è passata alle 7.46 questa mattina, hanno approvato l'autonomia differenziata, quindi avevano bisogno proprio della notte, forse delle persone che dormivano, per far passare questo provvedimento in via definitiva, con la Lega che ha sbandierato le bandiere padane della Serenissima, cioè quelle bandiere dell'indipendentismo padano,
rispolverate, e quindi, insomma, possiamo dire.
rispolverate, esatto, infatti si vedeva un po' di tutto, da quelle della regione Lombardia alla, a quelle, alle bandiere del, con i leoni di Venezia, insomma proprio quelle padane che tenevano sotto lo scranno probabilmente. Invece l'opposizione, i 5 Stelle ad esempio, subito dopo il voto hanno tirato fuori le bandiere, invece il tricolore che avevano portato anche ieri in piazza, insomma se le sono poi portate alla Camera, forse sapendo quello che avrebbe fatto la maggioranza, che avrebbe chiesto poi nella riunione ieri sera a mezzanotte dei capigruppo di andare avanti con una seduta fiume che è durata tutta la notte, con dichiarazioni di voto intorno alle 6:30 del mattino. Insomma, questo è quello che accade su un provvedimento importantissimo, fondamentale, che Salvini ha preteso essere approvato proprio lo stesso giorno in cui si approvava il premierato. Tanto... Ieri mi è capitato di vederlo al Senato, Salvini che arrivava proprio passi falcate proprio in Senato con un'aria un po' arrabbiata, forse per pretendere dal governo, da Meloni, un'approvazione contemporanea di questo provvedimento, quindi chiedere poi alla Camera in sede di capigruppo di andare avanti tutta la notte, perché poi così è stato, perché fino ieri sera intorno alle 21 si pensava che avrebbero fatto una seduta fino a tardi e poi rimandando a oggi oppure domani, entro giovedì. Invece questo ha preteso e questo ha ottenuto.
Sì, non solo, vedo anche i primi commenti, ovviamente Ascani per esempio per il PD dice smantella l'unità nazionale, Attilio Fontana, Lombardia correrà ancora più veloce, ed è abbastanza interessante perché anche in questa frase c'è una piccola verità, cioè si può crescere, certo. Si accresce il divario, è proprio per questo in qualche modo che è stata voluta. Qual è? Non c'è nessun imbarazzo, nessun tentennamento da parte dei tanti tricolori sventolati nel flash mob fatto da Fratelli d'Italia in una ventina, certo, di deputati. Infatti. Nessun imbarazzo, Anna, nessuno.
Nessun imbarazzo, cioè la sensazione è quella di come dire, fare presto a chiudere questo capitolo, soprattutto per Meloni, perché come dire, le contraddizioni su questo, da questo punto di vista sono così evidenti, cioè il tricolore è patria e patriottico, si è sventolato al Senato insieme al premierato, invece alla Camera è provocazione, perché lei stessa ha detto questa cosa qualche giorno fa, quando Donno, il deputato dei 5 Stelle, ha consegnato, voleva dare il tricolore a Calderoli, cioè era una provocazione, lo ha detto poi al G7, cioè quindi come dire, è talmente evidente questa difficoltà per lei nell'accettare questa autonomia, soprattutto un tricolore che per la Lega non è la propria bandiera, ecco, che lei aveva bisogno anche di chiudere in fretta tutto questo, di dare in cambio a Salvini l'autonomia per avere un prima via libera al premierato, che come sappiamo avrà bisogno di altre 3 letture. Invece l'autonomia è arrivata al voto definitivo, anche se tutti sostengono che ci sarà poi c'è la volontà di chiedere un referendum anche per l'autonomia differenziata, quindi è veramente molto evidente questa contraddizione.
Chissà, Anna, certo, Brelice, poi... se ci sarà il meraviglioso paradosso che una delle regioni, perché una delle strade, ci scriveva prima anche qualche ascoltatrice, ascoltatore, una delle strade sarà quella del referendum chiesto dalle regioni, perché è più veloce in teoria. Chissà se una delle, certo, regioni che lo chiederà sarà quella Emilia-Romagna, che aveva chiesto l'autonomia. Poi oggi Bonaccini dice è un'altra l'autonomia, quella che noi volevamo, però sono, come dire, la complessità delle riforme e degli schieramenti politici italiani in qualche modo.
Sì, questo è vero, questo sì, certo è vero, perché ricordiamo appunto Bonaccini comunque si era fatto promotore anche di un referendum, non è lo stesso di Calderoli certamente, però insomma ci sono delle istanze in questo senso anche in quella regione, che anche Elish Lein conosce bene visto che è stata vicepresidente della regione Emilia-Romagna.
Sì, diciamo che c'è autonomia e autonomia, quello è vero, per carità, cioè, ce ne rendiamo conto.
Sì.
Vabbè, chissà se si arriverà al referendum, e tutta da bella intensa, no, la tua vita da cronista parlamentare in questo momento.
Diciamo la doppietta tra europee e riforme è stata abbastanza intensa, ecco, perché non si è ancora finito di capire le ragioni, anche se poi alla fine sono anche collegate, cioè, perché se vogliamo vedere le ragioni per cui la maggioranza, Fratelli d'Italia soprattutto, ha preso così meno voti, ecco, delle politiche al sud, forse è quello che è accaduto questa notte, probabilmente.
È probabile.
Ecco, quindi forse... Esatto.
È molto probabile. Grazie Anna Bredice. Noi corriamo
grazie
adesso da quelli che so che ti piacciono sempre, gli studenti pronti per la
sì,
maturità.
Le maturità abbiamo visto, ci sono già un po' di tracce, vero?
Sì, adesso le raccontiamo. Buona giornata Anna Bredice dal
ciao,
Parlamento
grazie.
Da Roma. Ciao.
Grazie, ciao.
Andiamo subito velocissimamente in diretta con Tommaso Corleoni. Tommaso è da stamattina Tommaso è proprio lì davanti a uno dei tante scuole di questa, come dire, questa città civile chiamata Milano, davanti alla quale è pronto per raccontarci qualcosa. Allora Tommaso, intanto buongiorno, benvenuto sulle nostre frequenze, ti sentiamo in diretta.
Buongiorno Claudio e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Eccoci qua. Allora, tu prima hai intervistato gli studenti, le studentesse, la tensione, insomma il momento è, e poi adesso sono uscite addirittura le tracce. Hai qualche notizia?
Sì, ho qualcosa riguardo le tracce. Allora, sembrerebbe che
ovviamente parliamo di maturità, faccio io il record, 500.000 in Italia, e tu dove ti trovi?
Allora, io in questo momento mi trovo davanti al liceo scientifico Bottoni di Milano. I ragazzi sono arrivati qua intorno alle 8 e adesso appunto hanno incominciato a svolgere la prima prova. E per quanto riguarda le tracce, come mi chiedevi, sembrerebbe che ci siano Ungaretti e Pirandello. Ricordiamo che la prima prova si divide in tre possibili filoni. Come analisi del testo dovrebbe essere Ungaretti e Pirandello.
Sì, Pellegrinaggio, la poesia di Ungaretti, e Vita di un uomo di Luigi Pirandello. Guarda, stanno uscendo proprio adesso, ti aiuto.
Sì, poi abbiamo, dovrebbe esserci, per quanto riguarda il test argomentativo, un tema legato all'Europa e alla guerra, quindi l'Europa in guerra, tutta la problematica della
la guerra fredda,
immagino.
No, la guerra fredda, Giuseppe
Okay.
Galasso, è un task, guarda, stanno uscendo in questo momento insieme, li guardiamo insieme. Storia d'Europa di Giuseppe Galasso analizza il concetto di guerra fredda, e poi c'è anche la cittadinanza, ci picchia. Sì, c'è un testo sulla cittadinanza digitale, se non sbaglio.
Sì, sulle nuove forme di comunicazione, cittadinanza digitale, che peraltro è uno dei temi che in qualche modo i ragazzi già immaginavano potesse esserci, perché vari mi hanno detto comunque qualcosa sull'intelligenza artificiale, le nuove forme di tecnologia, di comunicazione. Quindi era in qualche modo prospettato dagli studenti.
Poi c'è anche Riscoprire il silenzio di Nicoletta Polla Mattiotto, una riflessione sul valore del silenzio in un mondo sempre più frenetico e rumoroso. E poi c'è la riflessione critica, che cos'è? È un tema anche questo. Boh.
Sì, poi la terza parte, da quel che so, cioè, dovrebbe essere un testo di Rita Levi-Montalcini, forse sull'elogio dell'imperfezione.
Perfetto, esatto, è uscito, sì. E poi c'è anche Maurizio Caminito che analizza il cambiamento della scrittura diaristica nell'era digitale, mettendo in luce gli elementi. Ma attenzione, però, qua il Ministero dell'Istruzione fa un piccolo giallo, perché dice che c'è anche un tema sulla Costituzione, l'importanza della Carta Costituzionale, l'intuizione dei costituenti è stata lungimirante, spiega perché, qualcosa del genere. Anche questo Maria Agostina Cabido, per cui insomma dobbiamo aspettare ancora un attimo. Come erano i ragazzi? Come li hai trovati? Spaventati dalla ennesima nuova prova o ormai assuefatti al cambiamento?
Sai. Dipende un po' da persona a persona, come in questi casi, ma in generale alcuni stavano lì ripassando in gruppo, c'era qualcuno che si vedeva un po' la tensione, per cui era in disparte con le cuffiette, un po' concentrato nel suo mondo. Altri un po' scherzavano, si è visto qualche anche segno della croce scaramantico entrando all'interno dell'istituto, però in generale insomma abbastanza tranquilli, preparati e ansiosi di capire un po' quali sarebbero state le tracce di oggi.
Grazie mille allora al nostro Tommaso Corleoni dall'Istituto Bottoni, ci sentiamo sicuramente dopo per le tracce e la verifica del tutto nei nostri giornali radio. Grazie al nostro inviato.
Grazie. Grazie a voi, buon proseguimento.
Buona giornata a te, fuori dai licei e in mezzo a questa gioventù. Oggi, tra l'altro, il Avvenire riportava uno studio molto interessante dell'Università Cattolica sulla voglia di impegno di politica dei giovani proprio di quest'età, dei giovani alla maturità. Ricordiamo, sono 523.000, non stanno affrontando in queste ore la prova, la prima prova, quella di italiano. Il giornale radio alle 9.30, sempre stamani, con Martina Stefanoni e Sara Milanese. Noi torniamo tra poco con un approfondimento che riguarda, a proposito di autonomia, a proposito di Italia, di trasformazioni, bene, noi parleremo di mafia e economia in Lombardia e lo faremo insieme al ricercatore, il curatore del rapporto presentato giusto qualche giorno fa dall'Osservatorio sulla criminalità organizzata e poi col segretario regionale della CGIL.
Giorni migliori. Il mattino di Popolare Network.
E come anticipato, 9:35 minuti, vorremmo raccontarvi questa ricerca, una ricerca che presentiamo spesso e ha sempre degli aspetti nuovi, è una capacità di racconto sempre più puntuale, è una ricerca universitaria promossa dall'Osservatorio sulla criminalità organizzata all'Università degli Studi di Milano, guidata da Nando Dalla Chiesa e con la CGIL Lombardia, che quest'anno si arricchisce anche di una di un'inchiesta tra le lavoratrici e i lavoratori. Perché è così importante questa ricerca su mafia e economia in Lombardia? Perché ci dice una serie di cose che riguardano realmente moltissime delle notizie che voi poi vedete scorrere, o meglio, sapete come funziona, non è più solo infiltrazione, è anche presenza storica delle mafie da 50 anni nel nostro territorio, ma seguono anche loro gli affari, il denaro, gli appalti. Per raccontare tutto ciò c'è il curatore del rapporto di quest'anno, che è Andrea Carni dell'Università di Torino. Intanto buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno Claudio, buongiorno.
Grazie mille. Noi abbiamo letto molte novità, il nostro Roberto Maggioni ce ne ha raccontate davvero tante nei suoi servizi. Se dovessimo partire, da dove partirebbe lei? A parte da Como, la sorpresa più negativa forse del vostro racconto di questi anni, o partiamo dalla complessità dei settori economici di presenza mafiosa e da, appunto, poi ci spiegherà anche come fate a vederli, perché questo è interessante.
Sì, grazie. Ma allora sicuramente partirei, come dice giustamente lei, dalla complessità del contesto lombardo, oltre che della questione economica, no? Una Lombardia che si mostra, che mostra una presenza mafiosa senza dubbio più radicata anche da un punto di vista storico nel versante occidentale della regione, quindi con le province ben note, Milano, Monza, Brianza, appunto Como, come diceva lei giustamente, ma che non disdegna, per così dire, il lato orientale della regione. Penso soprattutto a Brescia, la zona del Lago di Garda, con alti livelli di infiltrazione e di riciclaggio. Per quanto riguarda i settori economici, noi abbiamo portato particolare attenzione alla logistica. Particolare attenzione alla logistica perché abbiamo notato che dal 2000 ad oggi sostanzialmente è un settore che sta cavalcando un'onda incredibile con dei guadagni molto alti e, come dimostrano le inchieste della magistratura, in particolar modo della Procura di Milano, l'incrocio tra la domanda di mercato del grande committente e l'offerta di società serbatoio di manodopera, di cooperative e tra queste anche di attori mafiosi è sempre più alta ed è sempre più al centro dell'attenzione, quindi ci sembrava inevitabile portare l'attenzione su questi temi. Como, ultima questione, poi lascio a lei la parola, Como è aumentato nell'indice di presenza mafiosa creato e stilato da Cross e mostra una particolare effervescenza, l'andrangheta presente nella bassa comasca. Sappiamo bene, lo sanno bene gli ascoltatori e gli ascoltatrici di Radio Popolare, Cavalli di Razza, l'operazione della DDA ha messo a nudo la presenza radicata dell'Ndrangheta nella bassa comasca. Noi come studiosi, il professor Dalla Chiesa, abbiamo portato l'attenzione su quel territorio mostrando come non solo c'è una presenza molto alta dell'Ndrangheta, ma è anche un territorio a grande densità di demografia imprenditoriale, grande densità di società attive e comuni tutto sommato piccoli, quindi questo intreccio dovrebbe far scattare, diciamo, un alert sul territorio.
Andrea Carni, l'altra non dico che è una sorpresa, per carità, perché allora, la logistica, come citava lei, la relazione molto stretta tra sfruttamento del lavoro, uno sfruttamento del lavoro davvero molto molto significativo, descritto da almeno gravissimo, illegale, al limite dello schiavismo, eccetera eccetera, descritto dalla Procura di Milano, ovviamente ha fatto drizzare le antenne. Molte di quelle cooperative poi dietro avevano personaggi di riferimento diretto a cosche e a luoghi. Però ci sono altri settori che ci hanno, non dico sorpresi: l'immobiliare, la gestione di farmacie, i servizi sanitari, lo sport, che per noi è un po' una novità, per me almeno è una novità.
Sì, soprattutto per quello che concerne, allora, ci sono settori storici, lo sappiamo bene, la ristorazione, i bar, le edilizie, il movimento terra, questi sono i ben noti settori storici. In realtà l'immobiliare non è un settore completamente nuovo, nel senso che se si presta attenzione ai vari sequestri, ai dati che fornisce l'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati alle mafie, emergono diverse aziende confiscate che erano appunto delle società di servizi immobiliari. Quindi questo ci dimostra come in realtà qualcosa covava nell'ombra già da un po' di tempo. È chiaro che quello è un settore importantissimo, sia di riciclaggio e sia di presenza e permanenza sul territorio. Quindi da questo punto di vista credo che il lavoro che abbiamo fatto porti a galla qualcosa che era già un po' nell'aria, ecco. Altrettanto interessante, e questo sì che è veramente una novità, è l'intreccio tra attori o affiliati e condannati per 410 bis e le società sportive dilettantistiche. In particolar modo penso alle società calcistiche, quindi penso al mondo del calcio. Ci confrontiamo con un contesto, quello delle società sportive dilettantistiche, che oltre ad offrire una grande possibilità di riciclaggio di denaro tramite sponsorizzazioni e altro, offre una grandissima, ancora più grande possibilità di inserirsi nel contesto sociale e acquisire consenso. Il dirigente di una, il presidente, insomma, di una squadra di calcio locale ha un consenso locale già con i ragazzini stessi che fanno parte della società calcistica, che è di grande importanza. Questo consenso poi lo si può riversare in una serie di attività, non per ultimo, come può immaginare, proprio nella politica e nello scambio di voti, no?
Poi le infiltrazioni nel padel, il caso Milano viene detto, dove peraltro le segnalazioni di bar e ristoranti al centro di vorticosi cambi di proprietà, di continui lavori di ristrutturazione, sono un altro esempio di tutti gli allarmi. Però io volevo portarla anche a un altro livello. Si è sempre detto PNRR, ma ovviamente voi avete detto, si è sempre detto, diceva la direzione distrettuale antimafia, cioè è stato un allarme purtroppo anche verificato in molti casi di tentativi di penetrazione, ma voi dite anche giochi olimpici e dite anche Sondrio, Valtellina, giusto?
Assolutamente sì, per varie ragioni. Già nel monitoraggio del 2022, prodotto sempre da Cross, avevamo notato come la provincia di Sondrio avesse un altissimo livello di reati spia. I reati spia sono estorsioni, sostanzialmente estorsioni e danneggiamento seguito d'incendio. Analizzando la serie storica degli ultimi 12-15 anni, emergeva proprio come Sondrio avesse un altissimo livello di violenza criminale. Ora,
Ci sono tutta una serie di criticità metodologiche che non sto qui a dire, però questo non significa che Sondrio è piena zeppa di 'ndrangheta, assolutamente, però deve assolutamente indurci a portare l'attenzione sul territorio, anche perché i sospetti sono i sospetti che provengono dal territorio e che emergono dalle interviste fatte, vanno proprio a confluire nei soliti settori edilizia e movimento terra, che sono i settori storici veramente della 'ndrangheta. A pensare che oggi, non ieri, non domani, ma oggi si stanno facendo i lavori su quel territorio, nelle chiese, in altri territori della Lombardia, proprio per i giochi olimpici, e che parliamo di come dire, un impatto economico di grande spessore, viene spontaneo immaginare che l'Ndrangheta fiuterà o magari ha già fiutato l'affare e si infiltrerà all'interno di questi appalti. È chiaro che se procediamo in via emergenziale, quindi se i lavori vanno a rilento e per le grandi opere si arriva poi, quindi per opere di strutturale importanza per la riuscita delle Olimpiadi, si arriva poi a sostanzialmente dover accelerare i tempi, commissariare, accelerare i tempi e procedere per vie emergenziali, lì si sta dando un via libera all'ingresso dell'Ndrangheta, all'ingresso delle mafie all'interno di questi appalti, sì. Perché si abbassano drasticamente i livelli
di controllo, e anche di concorrenza, ma guardi, sta già succedendo purtroppo in tutte le opere, sono tutte commissariate, quasi tutte ormai,
appunto, ed è un assist clamoroso che si sta fornendo alle mafie.
Professore, lei ha scritto un po' di anni fa, nel 2017 se non sbaglio, un libro che si intitolava 'Ndrangheta totalitaria, analisi filosofica dell'onorata società, e qui vediamo nel vostro report qualcosa di simile, cioè l'Ndrangheta si troverebbe a suo agio più nei comuni piccoli, dove ci sono meno controlli e dove si riescono a replicare dinamiche dei paesi d'origine calabrese, dinamiche familiari, clanici, cioè mettere le mani nelle relazioni con il comune, i lavori, i lavoretti, le imprese, tutto, cioè dominare il territorio. È così anche in Lombardia?
Sostanzialmente sì, ed è questo un altro elemento particolare che è emerso, no? Cioè quelle dinamiche che noi, per carità, con dei metodi e delle densità diverse vedevamo in sostanzialmente nei miei territori, quindi nel Basso Reggino, li rivediamo e li vediamo in territori lombardi, li vediamo nella Bassa Comasca, li vediamo nel sud-ovest milanese, li vediamo nel pavese, anche questo è un elemento di novità che la ricerca segnala, cioè il continuo spostamento delle attenzioni, che non significa, diciamo, come giustamente critica il professor Dalla Chiesa, non significa delocalizzare e quindi uno spostamento totale della presenza mafiosa, ma significa, dice Nando Dalla Chiesa, colonizzare altri territori. Quindi io mantengo il quartier generale in un'area, seppur molto attenzionata dalle forze di contrasto, alle forze dell'ordine, ma sposto una parte delle mie attività in un'area che risente un po' di un cono d'ombra mediatico e quindi meno attenzionata. È chiaro che partendo da territori calabresi, intendo, che hanno una media di abitanti che possono essere tra i 7, gli 8, i 9.000 abitanti, dove un centro come il comune da cui io provengo, Siderno, ha 16.000 abitanti ed è praticamente una città rispetto ad altri piccoli comuni, capisce bene che trovandomi in un territorio più piccolo io mi sento più a mio agio e il mio impatto sul consenso e anche sui voti e sulla possibilità di inserirmi negli appalti, quindi sullo scambio di voti, sullo scambio con politica elettorale e politico mafioso, io riesco ad avere un impatto maggiore rispetto ad una Milano, rispetto ad una grande città. Ovviamente non significa che l'ndranghetista di turno si trova in difficoltà a fare affari a Milano o a fare affari a Como in altri territori, assolutamente.
Allora, Professore, intanto grazie mille. Noi diciamo ad ascoltatori e ascoltatrici che se vogliono leggere i risultati vanno su cross.unimi.it. Cross, ricordiamo, è l'osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università di Studi di Milano. Lei ha curato questo rapporto anche quest'anno. Grazie mille, Andrea Carni. Magari ci sentiamo anche più spesso, perché insomma in questi territori avremo da raccontare e magari abbiamo da insegnare. Un giorno sa cosa facciamo? Facciamo una piccola, come dire, racconto di quali sono i reati e come si vedono, come anche i cittadini li possono vedere. Potrebbe essere interessante.
Assolutamente.
Grazie mille, prof. Ci diamo un appuntamento tra poco, allora. Buona giornata intanto.
Buona
a presto,
giornata.
Salve.
Salve.
Questa canzone si chiamerebbe, perché non ve la faccio ascoltare, chi lo sa, poi magari la riprendiamo, Si c'était pire, che vuol dire, bah, fosse andata peggio, diciamola così, fosse andata peggio, non può andare peggio però di Isma Pestalozza, deve andare sempre meglio. Di che
alla
cosa
grande.
Parliamo? Alla grandissima.
Secondo te, vediamo, dai un minuto
da un
di tempo agli ascoltatori per immaginare di cosa parliamo.
Allora, secondo me parliamo del fatto che Alone è stato a giorni migliori e tu non c'eri stato e
no.
Allora volevi esserci anche
in
tu.
In realtà ci sono... Ah no, è vero, non ci sono stato, è vero, volevo esserci anch'io, grazie. Ian Paglia, oggi è il penultimo giorno per acquistare i biglietti, domani a mezzanotte chiudiamo.
È il penultimo?
Penultimo giorno, sì.
Ma che tristezza!
Domani mattina a quest'ora, anzi fino alle 9:30, ci sarà uno speciale con Lorenza Ghidini, Alessandro Diegoli e il sottoscritto di un'ora per fare il rush finale di vendita dei biglietti, di Che Biglietti, Operazione Primavera. Sottoscrizione a premi di Radio Popolare 2024, una delle tre colonne.
Alle 8:30.
Alle 8:30, sì.
Hai detto 9:30.
8:30, 9:30, okay. fino alle 9:30 con Lorenza Ghidini. E poi dopo correremo a Cremona, dove ci sarà tutta la radio fino alle 19:00. Per anche lì, per insomma incontrare la città, il tessuto sociale.
Ma quindi
sociale,
gli ma ultimi anche... biglietti potreste venderli a Cremona?
Potremmo... Beh no, poi c'è l'online. L'online va avanti fino a mezzanotte.
L'online va avanti. L'online va avanti. Impietoso, martella.
L'online, sì.
Ma arriviamo a 25.000?
Adesso non ho i dati gli ultimi, ma stiamo andando abbastanza meglio. Non benissimo, meglio.
Vabbè, e tu su cosa punti? Sulla colpevolizzazione dell'ascoltatrice?
No, io punto sul fatto che è una sottoscrizione a premi fantastica, cioè io ci parteciperei anche se votassi Calenda, nel senso comunque ti dà una serie di punti di riferimento, di vittorie, di premi pazzeschi, soggiorni, tavolini, orologi con diamanti, pantaruote.
Le pantaruote mi interessano.
Le pantaruote sono bellissime. Buoni spesa, che poi forse è il primo a cui io ambirei di più. Buono spesa da 1000 euro, messo in palio tra l'altro la Radio Popolare. 1000 euro di spesa. Tu quanto spendi alla settimana?
Di che cosa?
Di spesa alla, al supermercato.
Io purtroppo sono un po' grave perché avendo una famiglia
so.
Grande.
Ma dividila per
in
unità.
Settimana?
Tu da solo quanto spenderai?
No, io poco, nel
tipo?
Senso, ma non so, a settimana.
Sì.
Ma no, imposto, ti dico quanto spendo in famiglia a settimana.
Quanto spendi?
Più di 400 euro. Sì. E siamo 8 ormai. Più i cani, i gatti.
8?
Tutto. Sì, 400 forse sono esagerato, ma 280, 300, vabbè, ma li facciamo tutti.
Diciamo che i 1000, se tu vincessi sia il 15° premio.
Ma io non posso.
Tu non puoi, se tua moglie vincesse.
Ma neanche. Ma no,
ma sì,
ma no,
ma sì.
Vabbè.
Diciamo che se tua moglie
se uno come me nella mia situazione con tanti figli vince
il 15° e il 28° premio, che sono 1000 e rispettivamente 1500 euro, ti porti a casa un mese di spesa.
Ma porca miseria,
se ne vinci solo uno te ne porti a casa quasi un mese di spesa.
Sì,
però,
sì,
insomma,
ma poi se stringo la cinghia un mese lo faccio.
Comunque è una sottoscrizione a premi che ovviamente sostiene Radio Popolare. È un gioco col quale vi coinvolgiamo ormai da decine di anni, e insieme all'abbonamento, alle tessere, adesso anche il 5 per 1000, la sottoscrizione a premi è una delle colonne, insomma, che tiene in piedi questa radio e i suoi lavoratori. È anche un modo per giocare. Venerdì avremo in diretta l'estrazione.
21 giugno,
che è appunto
ore
dopo
13.
Domani. Ore 13, estrazione. Chiameremo in diretta non tutti, ma un po' a caso, i vincitori dei vari premi. Qualcuno come al solito ci manderà a quel paese perché dirà: non è vero, mi state prendendo in giro.
Ed è la parte più bella della trasmissione.
Parte più bella, e qualcuno invece piangerà, perché poi c'è quell'emozione di bussare alla porta con un biglietto da visita fantastico, una vittoria.
Disma, tu sei come Babbo Natale, sei meglio di Babbo Natale.
Esatto, e quindi le emozioni vere, quelle dell'italiano. Quelle emozioni.
Sei Popo Babbo.
Popo Babbo. Allora, poi abbiamo 121 premi, questo non l'avevo detto, l'ultimo sono le birre di Radio Popolare, e abbiamo poi tutta una serie anche di, per esempio, occhiali. Io uso gli occhali, ci sono... 200 euro per acquisto occhiali da vista correttivi messi in palio da Occhi in Vista, e ce ne sono 150 messi in palio da Colpo d'Occhio qua in via McMahon, che è il mio ottico peraltro, e anche in questo caso un buon acquisto. Insomma, poi ci sono tante altre cose, ci sono le cose di un futon, gli oggetti d'arredo, ci sono dei gioielli, jewels, se volete vantarvi con i vostri amici e le vostre amiche di essere alla page, e insomma andate sul sito di Radio Popolare e acquistate i biglietti, 2,50 euro l'uno, sul sito con PayPal e carta di credito dal vivo. Ormai quelli cartacei sono quasi finiti, quindi diciamo solo a Cremona.
Solo a Cremona?
Yes.
Giovedì?
Domani, dalle 9:30 alle 19:00.
Perfetto, la radio sarà con Falla con noi, con anche Disma e Alone ovviamente, ma prima li ascolterete in radio per la spinta finale all'Operazione Primavera, ore 13 venerdì l'estrazione, non potete mancare.
Non manchiamo, eh no, se no è un casino, se manchiamo.
È un casino. Le note dell'autore, è entrato anche Massimo Bacchetta in studio, buongiorno.
E allora lascia lui la palla.
Parlo di scuola. Oggi parli di scuola, perfetto, allora tra poco, dopo le note dell'autore... C'è Massimo Bacchetta con Tutto Scorre, parlerà di scuola, ma non di maturità, perché quello l'ascolterete in tutto il giorno, di pagelle, di giudizi, di voti, di cose del genere. Esatto, a seguire c'è Pubblica di Lele Liguori. Io intanto vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo ovviamente domani. Lele Liguori parlerà oggi di G7, Bergoglio e l'intelligenza artificiale in mano ai privati. Insomma, avete... di che ascoltare con Radio Popolare per tutta la giornata. Una buona giornata da Claudio Ampa.